Mentre gustiamo queste confidenze che la liturgia ci fa, questi misteri che ci vengono rivelati, no? Non crediamo però di essere gli unici a capire, a sapere. Il Signore non viene racchiuso neanche nelle chiese, il Signore ha l'ansia di parlare a tutti gli uomini e, detto senza ironia, si possono vedere e capire tante cose anche a Rimini, se uno, oppure attraversando la California o facendo un viaggio in India. Eppure qui, anche qui a Redona, in una chiesa, in una messa che celebra la festa dell'Assunta, si può vedere qualcosa di interessante. Qui dove si celebra il mistero di una donna a cui è capitata una cosa singolarissima, a questa donna è capitato di essere madre di Gesù. Beh, questo è tutta una questione, no? Ed è tutta una faccenda su cui si può lavorare all'infinito: chi era Maria, cos'è successo veramente, cosa ha voluto dire, eccetera, eccetera. Però appunto a questa donna è capitato di essere la madre di Gesù e perciò di dar luogo, senza volerlo, poveretta, di dar luogo a una rivoluzione storica, mondiale. Di introdurre il cammino cristiano, è stata la prima dei discepoli, appunto, e quindi la madre della Chiesa, ma addirittura per questo suo destino singolare, in qualche maniera ha aperto la strada al destino di ogni uomo. Appunto, non avrebbe mai pensato questa ragazza di venire assunta col corpo, come dice la liturgia, con questa espressione pretenziosissima, no? In cielo. E proprio questo aspetto dell'assunzione di Maria al cielo con il suo corpo, la preghiera diceva col corpo e l'anima, ma quando si dice che noi ci salviamo con l'anima non è che ci emozioniamo molto, l'anima tutto sommato noi non la conosciamo molto. Invece se qualcuno veramente ci dice che salviamo la pelle, che salviamo le unghie, che salviamo gli occhi, che salviamo il fiato, il cuore, la digestione, allora cominciamo a gasarci, appunto. La questione di Maria assunta in cielo con il corpo è una questione comunque di grande interesse, si drizzano subito le orecchie nostre, ma non è solo una questione laterale del mistero cristiano che ci dà coraggio nel portare il nostro corpo, appunto. Ma in realtà il corpo è un elemento decisivo della salvezza, della grazia, è un elemento decisivo del nostro rapporto con Dio. Non è una questione laterale. Quando noi diciamo il credo nella resurrezione della carne, non è l'ultima cosa dell'elenco che diciamo, la più secondaria. Per alcuni versi è la conclusiva, è la riassuntiva. Il Dio per me è la resurrezione dei corpi. Il corpo è centrale nell'economia della salvezza, appunto. E quindi questa è anche una festa in cui uno scambio di pareri tra chi viene a messa e chi va a Rimini o chi va in California o va in India è interessante, secondo me. È un punto di osservazione molto interessante del rapporto che c'è tra la fede cristiana e l'avventura umana e la cultura, la coltivazione dell'avventura umana, e in particolare per noi occidentali. Questo è un luogo su cui capire tanto sui paradossi di questo rapporto tra cristianesimo e civiltà, che proprio in rapporto al corpo giocano degli interessi profondi, ma giocano anche dei grandi scontri, in qualche maniera, approssimando molto i discorsi, ma in qualche maniera mi pare proprio vero che è a proposito del corpo che avviene la discussione, avviene il processo, il conflitto anche per alcuni versi tra cristianesimo e società moderna. Paradossale confronto, perché sembrerebbe a prima vista che la nostra cultura rispetto a quella dei nostri nonni, per esempio, sia invece favorevole a comprendere il messaggio cristiano sul corpo. Non è la nostra società quella della liberazione del corpo, ma di che liberazione si tratta? e qui bisognerebbe aprire tutto un dossier, tutto un, appunto il processo consiste in questo, non nel dire le ragioni reciproche. Quando noi diciamo liberazione del corpo pensiamo all'uscita da una forma di schiavitù, di repressione. Il nostro corpo che una volta era pudibondo, vergognoso, si nascondeva, era tutto fasciato. L'immagine dei bambini è tipica, no? Si veniva subito fasciati tutti. Eravamo già delle mummie appena nati, no? Una battuta. Quella Madonna, che sapete è una Madonna vestita, non è una statua, cioè ha un telaio in legno sotto e sopra ha un vestito. Quando si toglieva il vestito, i sagristi, gli uomini, non potevano essere presenti, solo la suora e le donne. No, interessante, no? Dopo quando gli uomini hanno scoperto che c'era sotto due bastoni, dicevano non riusciamo a capire perché non possiamo star qui, ma arrivava fino a quel punto, il carattere pudibondo del corpo fasciato appunto. Questo corpo fasciato e nascosto oggi si mostra spavaldamente, trionfalmente, no? Anche le ragazzine noi le svestiamo subito, no? In questa sorta di, come si dice, di esibizione, libera. Ostentazione che in realtà rasenta il patetico, no? Molto il patetico, ma questo lo capiamo tutti, per primi quelli che esibiscono, nel senso che è una sorta di dichiarazione disperata che va a mendicare in qualche maniera una forma di consenso attorno all'immagine. L'immagine del corpo, quello che appare, vale molto più del corpo stesso. È come se il rapporto col corpo fosse così insicuro che in qualche maniera bisogna raccattare il riconoscimento, no? Cioè, se io fossi sicuro del mio corpo, lo tengo anche vestito, non ho problemi. Una volta il corpo tabuizzato, nascosto e sacralizzato, e quindi era in qualche maniera qualcosa di sacro, che non poteva essere profanato, offerto allo sguardo così com'è, se non attraverso dei riti, se non attraverso delle legittimazioni sacre, religiose. Beh, oggi invece viene offerto allo sguardo, al desiderio, al libero contratto. La libertà sessuale appartiene appunto a questa cultura, la desacralizzazione del corpo, dove gli aspetti positivi sono evidenti, mi pare, in questi discorsi, ma sono evidenti anche in qualche maniera gli esiti problematici. È come se noi andassimo a liberare qualcuno, poi lo portiamo in una terra dove non c'è terra, non c'è niente da fare, non si sa più che farne. Il corpo desacralizzato in realtà poi non ha più senso per alcuni versi. Una volta assegnato a un compito, a una disciplina, il compito era appunto asceticamente disciplinato, destinato a delle regole, a dei compiti, a dei legami, a delle responsabilità, beh, oggi è sciolto. E tuttavia anche qui è sciolto, ma inquietamente sciolto, nel senso che non sa più quante faglie ne è dietro a questo corpo, perché è inquieto. Perché una volta è come un cane sciolto che non ha prato, non ha terreno dove correre, no? E quindi viene insistentemente coccolato, protetto, vezzeggiato da una serie di cure, l'estetica del corpo, no? E da pratiche corporee esasperate, lo sport, la palestra, la danza, lo spettacolo. Ancora soggetto all'obbedienza e al destino, oggi viene governato, invece scrutato, controllato dalla biomedicina, non si interrogano più gli dèi per conoscere il nostro corpo, ma si interrogano i geni. Sono battute appunto per capire tutte queste evoluzioni della nostra percezione del corpo, dove la novità di tutte queste pratiche, di questi atteggiamenti, non sta tanto nel fatto che uno si cura il suo corpo. Anche l'uomo primitivo gustava un cibo che gli piaceva, andava dietro al cibo, come no, e anche le donne delle caverne subito hanno costruito i pettini per sistemare i capelli. Quindi Non è che noi siamo originali perché amiamo il corpo o curiamo il corpo. Siamo originali perché tutte queste pratiche mettono al centro come obiettivo il corpo. Non il corpo per qualcosa. Non il corpo da legare a qualcuno. Non un corpo introdotto in una storia. Ma in qualche maniera il corpo è rimasto l'ultimo rifugio per chiedere identità. È come se uno, abbandonato da tutti, sperso da qualsiasi tracciato, potesse in qualche maniera chiedere solo al suo corpo il senso della faccenda. Diventato l'ultimo rifugio di un'identità che non viene più trovata in comuni imprese o nei grandi racconti religiosi, ideologici. E allora ci si ripiega, ci si rifugia, oppure ci si accanisce, a seconda delle prospettive, sul corpo dell'individuo, come di un corpo ritagliato, staccato, disperso, naufrago, che non è più legato a un compito, a un bene da compiere, ma viene continuamente eccitato per un benessere che a sto punto è irraggiungibile, appunto. Cioè, l'unico fine è l'eccitazione del desiderio, non è la finalizzazione, hai capito? Questa cultura tendenzialmente non ci pone più degli obiettivi, ci pone soltanto delle soddisfazioni, le quali poi girano a vuoto, questo vuol dire eccitare, no? Un'eccitazione che si esercita su un corpo che è slegato dalle grandi storie, dai racconti. E di questo noi cristiani siamo degli acuti testimoni, proprio perché noi siamo tra gli ultimi raccontatori. Il cristianesimo sopravvive finché sopravvive il racconto cristiano, la storia di Dio con gli uomini, quello che Gesù ha messo in piedi con gli uomini. Quindi noi, avendo questo pretenzioso racconto da proporre al corpo dell'uomo, è chiaro che noi siamo tra i primi ad accorgerci, noi cristiani, siamo tra i primi a misurare questa distanza sempre più profonda tra questa cultura del corpo appunto isolato, staccato, narcisistico e il racconto grande che il cristianesimo fa sul corpo. Che è il motivo, questo distacco è il motivo della perdita di speranza del racconto cristiano. Ormai il nostro corpo non fa più riferimento al cristianesimo per spendere le sue speranze. Cioè, questa è tendenzialmente la situazione in cui noi, ma anche noi credenti, tutt'al più alle grandi questioni che il cristianesimo propone sul corpo, come la resurrezione, per esempio, diamo un assenso dubitativo, diciamo forse, chissà, sì, magari è vero, ci credo, anzi è vero, ma questo non sollecita la voglia, il desiderio, non mobilita le energie, non ha corporeità questa verità. E quindi non ha ecclesialità, e quindi non ha sacramentalità, perché non rapporto più il mio corpo con l'Eucaristia, con la confessione, con i sacramenti, esattamente perché ritengo che questa corporeità del racconto cristiano, che è il sacramento, non voglia più dire tanto per la mia corporeità, che meglio si spende in una vacanza, in una cultura, in un lavoro, nei soldi, eccetera, eccetera, no? E questa è anche la ragione della facile deriva della devozione mariana. Cioè, se si divaricano il corpo dei figli di Eva, il corpo della storia, della civiltà dell'uomo, e il corpo ecclesiale, il corpo cristiano che racconta, è chiaro che anche la devozione mariana rischia fortissimamente di andare per vie laterali. E quindi varrebbe la pena, anche se evidentemente tempo non c'è per fare seriamente questi discorsi, ma varrebbe la pena che anche in rapporto a una festa mariana così decisiva, che riguarda la glorificazione del corpo di Maria, noi non dimenticassimo mai il racconto cristiano sul corpo, in rapporto al quale, perché l'Apocalisse, avete sentito il libro dell'Apocalisse? Parlando dell'assunto, in realtà riassume tutta la storia della salvezza. Quel brano dell'Apocalisse è una sintesi, e l'Apocalisse più ancora, di tutto il piano della salvezza dall'origine alla fine. E la Madonna va vista nel piano della salvezza, nell'idea che Dio ha sul corpo dell'uomo. Allora ricordiamo bene le coordinate del discorso cristiano sul corpo, che è il corpo di Cristo. Il cristiano parte a guardare il corpo, non dal suo corpo, ma dal corpo di Cristo, che non può essere guardato senza guardare il proprio, per la verità. E questo è il bello di questo Dio, che non dice se stesso senza passare attraverso il fatto che tu debba dire te stesso e la tua storia. Allora, il racconto cristiano sul corpo incomincia con la sorprendente vicenda dell'incarnazione, col fatto che il nostro Dio, il Dio cristiano appunto, prende un corpo, ama il corpo, tende al corpo, incarnazione, è teso verso il corpo, verso l'uomo. Questo è un Dio amore che si fa corpo. E perché si fa corpo? Perché occorre un corpo per esprimersi e donarsi agli uomini. E grazie all'incarnazione del Figlio si manifesta e si incontra e si lega all'uomo, il Verbo. La parola grazie alla quale Dio si dice, si dà, il Verbo, si è fatto carne. E quindi lo sguardo cristiano sul corpo parte dalla contemplazione del corpo di Gesù, dalla sua vita, dalle sue parole, dai suoi gesti, dalla forma che l'amore prende nel corpo di Gesù, fino al gesto supremo nel quale la sera prima di morire, nel corso di una cena, prende in mano un pezzo di pane e, offrendolo prima al Padre e poi ai fratelli, dice: questo è il mio corpo dato per voi, dando così senso alla croce. L'incarnazione in realtà è la Pasqua di Cristo, è la crocifissione, la croce, quel corpo del crocifisso, l'amore che si dice si dona fino alla fine, quello è il volto più autentico di Dio, dove si nasconde la gloria di Dio. Tenete presente il tema mariano, fatelo andare dentro queste cose, La gloria di Dio non si manifesta mai in questo mondo così altamente come in quel suppliziato sulla croce. Si nasconde nell'incarnazione, portata fino alla solidarietà estrema, alla condizione umana. Non appunto le nuvolette, gli angioletti, le ascensioni che mettiamo sulle chiese, che volano in aria. Il crocifisso, appunto. Un grande corpo in cui si rivela l'amore con il quale Dio giudica e salva il mondo, e quindi un grande corpo ferito e glorioso che domina e giudica il mondo e la storia, il corpo di Cristo che Dio non ha lasciato prigioniero della morte ma ha risuscitato dai morti coi segni della passione, ha fatto sedere alla sua destra e lo ha reso giudice primogenito dei risorti. Questo è il corpo che il cristiano continua a contemplare, e ai suoi piedi la folla immensa degli uomini, dei corpi che sorgono dalle tombe e vengono creati, risuscitati dalla terra, ad opera del giudizio d'amore: avevo fame, mi hai dato da mangiare, avevo sete, mi hai dato da bere, ero prigioniero. Corpo di fraternità e di comunione, dove il bicchiere d'acqua dato a chi aveva sete, l'ospitalità allo straniero, la cura del malato, ci rivestiranno del corpo nuovo con il quale saremo introdotti nella casa del Padre. E questo è il racconto cristiano del corpo. E allora, alla luce di questo corpo ultimo, definitivo, che giudica, o crea meglio, la storia degli uomini, si manifesterà il senso di tutta la storia vista a ritroso, di tutta questa avventura della creazione dal fango e dalla parola, del compito che lungo la vita ci ha accompagnati di custodire la terra, di fare del mondo una casa, di creare legami, il senso del lavoro, della famiglia, dei figli, della sessualità, della vocazione alla santità perché questi corpi custodissero il comandamento di Dio, la parola di Dio, questa è la santità, e quindi rispondessero alla resurrezione, alla vocazione, alla comunione dei santi, alla resurrezione dei corpi. E allora si manifesterà anche cosa ci è capitato per il nostro essere stati cristiani, qual è stato il senso del nostro essere stati cristiani, dell'aver incocciato in terre cristiane la chiamata di Gesù. Chiamati tra i discepoli di Gesù a costituire la Chiesa come corpo di Cristo, altro racconto della corporeità cristiana, la Chiesa appunto. Per iscrivere nella storia degli uomini con gesti e parole questo amore universale, questo corpo unico, che ha preso corpo una volta per tutte nell'uomo Gesù. E lo capite qual è la sfida che il Vangelo cristiano affronta in questa nostra civiltà e per la quale Maria è occupata, è preoccupata, lì dobbiamo mettere Maria, non in qualche santuarietto di qualche congregazione. La Madonna dobbiamo tenerla al centro della storia, dove si decide la sorte dell'uomo, dove Dio si fa corpo, dove Dio sta salvando il mondo, lì non portiamola via da lì, per cortesia, fosse pure per devozione. La sfida in realtà è di tener vivo il racconto cristiano sul corpo, in quel caotico, splendido, immenso, incasinato racconto che sul corpo fanno gli uomini. Tener vivo il racconto cristiano, appunto, no? Convincere, coinvolgere, legare l'uomo, l'uomo il cui corpo si forma in questa cultura, di cui all'inizio si diceva qualcosa, appunto, all'uomo che sta facendo su il suo corpo, sta creando il suo corpo, su queste strade, su queste spiagge, in questi uffici, con questa politica, in questo modo di abitare gli appartamenti, questo è il corpo. Bisogna coinvolgere questo corpo nel Vangelo in maniera tale che a questo corpo il Vangelo di Cristo appaia davvero una buona notizia, una vocazione convincente. E noi non dobbiamo avere paura. Altre religioni forse non sono attrezzate a affrontare questa sfida, ma non il cristianesimo. Se l'uomo moderno, occidentale, ci sfida sul corpo e nel nome del corpo rifiuta il cristianesimo non ha da aver paura, perché proprio sul corpo il Vangelo cristiano gioca tutta la sua proposta. La vicenda di Maria, che dice del piano di Dio in Cristo rivolto ad ogni uomo e all'umanità. Maria è tutta relativa a Cristo e all'uomo, è relativa a Cristo e all'uomo, a Cristo diciamo, perché poi appunto in Cristo c'è l'uomo, no? E allora Maria e la nostra devozione per lei va tenuta all'interno del grande racconto di cui ella è un elemento del tutto singolare. Quanto diventa bella la devozione mariana. Ci siamo fermati tante, perché questo permette, mentre guardi Maria, di capire tua mamma, tua moglie, tua figlia, tuo marito, i tuoi figli, permette di capire, hai capito? Permette di vedere con la luce di Cristo tutte le realtà umane. È lì la devozione a Maria che è forte. Fuori da questo racconto, la devozione mariana rischia la mitologia. Ma non quella mitologia buona, che fonda le ragioni della storia, quella mitologia di evasione. Quella che non fa presa sulla storia e anzi per alcuni versi serve per fuggirne, per negarla. È interessante, no, che certe devozioni mariane siano così polemiche con l'uomo. Tutto l'uomo è imbrattato, è cattivo. Bisogna solo far penitenza, perché qui sono tutti peccatori ignoranti, tutti vanno all'inferno. Mi riesce molto difficile a pensare che la Madonna abbia questi sentimenti, francamente. Mi riesce molto difficile. Ma pensate, le mamme che conosciamo noi pensano bene persino dei figli più scavezzacolli. Invece la mamma che abbiamo, che in qualche maniera appunto è stabilita come madre nella verità, perché ha avuto un figlio che era veramente uomo, questa qui la rendiamo, non so, col velo nero, con la iettatura verso tutto il mondo, che va tutto distrutto, no? Si salveranno due o tre. Saranno anche rivelazioni. Fortuna il Vangelo non ha ste robe qui. E quindi il pericolo di una mitologia o di una produzione religiosa immaginaria, che è una sottomarca della fede. Una devozione a Maria che è essenziale alla fede cristiana. Di questo dovremmo occuparci e preoccuparci anche. Che la devozione a Maria non sia viva in un cristianesimo vivo che si misura sul Vangelo, che non sia viva in uomini che si sentono uomini d'oggi, e che in qualche maniera ci siano due cattolicesimi, quello dei devoti a Maria che hanno tutto uno stile polemico col mondo e con la Chiesa del Concilio per come va, eccetera. È un cattolicesimo più moderno che in realtà non riesce più a avere un affetto verso Maria. Questa è la situazione che deve farci soffrire. Una devozione a Maria che è essenziale alla fede cristiana può essere un elemento efficace dell'evangelizzazione, che è l'unica cosa che ci deve stare a cuore, che Cristo sia conosciuto, che Cristo sia annunciato, che Cristo sia amato, che l'uomo conosca Dio. Solo se entra nella faticosa costruzione del corpo ad opera di questa civiltà. Cioè, non vedo una devozione mariana che in qualche maniera non si preoccupi, non si occupi, non si prenda cura dell'uomo, per come muore negli ospedali, per come nasce oggi, per come viene istruito a scuola, per come viene formato nelle città, per come si sposa, per come non riesce a sposarsi. Non riesco a capire una devozione mariana che non si preoccupi di queste questioni, che sono le questioni della storia e sono le questioni che stanno a cuore al Creatore, al Salvatore. Di cos'altro si occupa Dio, secondo voi? Ma la Madonna potrebbe interessarsi di altre cose rispetto a quello che stanno a cuore a Dio. E solo se entra, questo vuol dire madre della Chiesa. Ma una madre della Chiesa potrebbe ignorare tutti gli sforzi terribili che la Chiesa sta facendo per aggiornarsi, per rinnovare il Vangelo? Ma non è in testa sta roba qui, appunto il Concilio l'ha messa in testa ai credenti, per quello. Non tiriamola via. Io non vedo la Madonna se non dove sono i figli di Eva, i quali gementi e piangenti in questa valle di lacrime, no? Orso dunque, avvocata nostra, vieni a difenderci, appunto. Non la vedo se non dove stanno i figli di Eva, i quali hanno questa enorme vocazione, e quindi vedono la Madonna ripiegata su ogni uomo, accanto ad ogni uomo, perché ogni uomo si lasci convincere a diventare come il suo Gesù.